Un saluto ascoltatrici e ascoltatori, bentornate, bentornati. Il palinsesto invernale o autunnale, insomma, decidete voi, comincia questa settimana, è cominciato stamani e quindi riecco anche Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi dalle 11.30 fino alle 12.30 circa. Un saluto da Ira Rubini, da tutti coloro che collaborano a questa trasmissione, e sono tanti e tante, e come sempre i numeri per scriverci: 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, diretta @popolarenetwork.it la mail, oppure se volete ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, e riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare al termine della puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo. Oggi ritroviamo Giallo Crovi, la rubrica del lunedì dedicata al giallo. Sarà nostro ospite Maurizio Schiavo, grande musicista, direttore d'orchestra per un progetto su Vivaldi. Si parlerà di poesia al femminile con uno dei primi appuntamenti della riapertura del Piccolo Teatro. Barbara Sorrentini in diretta dalla Festa del Cinema, dalla Mostra del Cinema di Venezia. E Tiziana Ricci, che mi ha raggiunta in studio. Bentornata Tiziana, in realtà ci siamo sentite anche quest'estate, ma insomma,
buongiorno,
bentornata
Ira.
A Cult, ciao.
Buongiorno e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Di cosa parliamo?
Allora, del nuovo rinascimento. È il titolo della 16ª edizione del Landscap Festival, i maestri del paesaggio, che invade, per così dire, Bergamo Alta fino al 20 di settembre. Allora, come di consueto, c'è Piazza Vecchia, che è un po' il manifesto, lo spettacolo di questo evento, di questo festival, e viene affidata solitamente a un architetto paesaggista che prepara un'installazione, e in questo caso è Cristina Mazzucchelli, a cui è stata affidata la piazza quest'anno. Lei ha fatto delle composizioni con alcune piante che poi insomma ci ha spiegato sono piante particolari, belle da vedere, e ha pensato delle soluzioni per definire lo spazio dei dehors, dei locali che si affacciano sulla piazza. Ha pensato una struttura specchiante che a me non è piaciuta, devo dire subito la verità, perché insomma mi sembra che col caldo che fa usare delle strutture specchianti non sia al massimo, nel senso che aumenta la temperatura, eccetera. Però lei ci spiegava che queste strutture hanno il pregio di riflettere l'architettura, che è meravigliosa per chi conosce Piazza Vecchia, e nello stesso tempo anche le piante, la vegetazione. Quindi lei in questi specchi mette insieme la vegetazione, le piante. Vabbè, poi dopo sentiremo anche l'opinione di un architetto paesaggista che vi farò sentire. Perché è particolarmente importante? Perché visto l'estate rovente che abbiamo passato, la tesi di questo, diciamo, evento, perché ci saranno una serie di incontri in collaborazione con l'università, è quello di cambiare la concezione, cioè la natura non deve più essere un elemento ornamentale nelle città, ma deve diventare un elemento fondamentale, strutturale nella progettazione, nello sviluppo urbano.
Stavo passando adesso dall'ingresso delle autostrade, ci sono altri quattro palazzoni venuti su come funghi in due mesi.
Esatto.
Quindi, come dire, dire.
Cioè, c'è la questione della produzione di ossigeno, della permeabilità del
di
terreno, oltre all'estetica, perché c'è anche quella questione lì. Allora, vorrei farvi sentire subito Simone Zenoni, che è presidente dell'Associazione Italiana di Architetti del Paesaggio per la Lombardia. Durante la presentazione ha detto una cosa allarmante, ma non perché non sia vera, perché purtroppo è verissima. Questa questione del paesaggio, della natura nelle città, eccetera, diventa sempre più urgente, no? Più scottante. Però lei sottolineava che è necessaria una preparazione. Mi spiega questa cosa?
Sì, è necessario un approfondimento serio in Italia, perché mentre in alcuni paesi europei il paesaggista ha un ruolo centrale, penso alla Francia e penso alla Germania, la Francia addirittura ha i paesaggisti di Stato, però questo è un tema abbastanza anche transfrontaliero.
Dicevamo, in altri paesi è più valorizzata.
Europei la figura del paesaggista è molto più riconosciuta che in Italia, quindi qui noi parliamo di paesaggi, siamo molto contenti che portiamo a Bergamo il paesaggio internazionale, i paesaggisti internazionali, però c'è un tema, e cioè quello che in Italia il paesaggista è una figura ancora troppo timida, viene spesso messo al margine dei gruppi interdisciplinari di ingegneri, architetti, agronomi, e ci sono bandi che addirittura non hanno ancora ben capito che cosa sia il paesaggista.
Perché è importante?
È importante, è importantissimo nell'affrontare le sfide del nostro tempo, che il cambiamento
climatico. Quindi i cambiamenti climatici, il caldo.
Certo, che il cambiamento climatico sta devastando i nostri paesaggi sostanzialmente, l'abbiamo visto anche in Tibet.
Paesaggi,
no?
Recentemente. Culture.
Esattamente. E l'architetto paesaggista cosa fa? Mette sullo stesso piano, quello bravo, diciamo, l'architetto paesaggista certificato, mette sullo stesso piano l'uomo e la natura. Non è più possibile pensare che le azioni antropiche siano sempre, come dire, positive rispetto alla natura. Dobbiamo cominciare a guardare, proprio a cambiare lo sguardo. Se non facciamo questo, io credo non arriveremo a nessuna soluzione.
Tra l'altro, il trend degli ultimi anni sono state proprio le costruzioni di questi agglomerati di grattacieli specchianti, no? Che alzavano la temperatura di diversi gradi nelle città. Bravissima. E qualche alberello che usciva dal cemento. Ecco. Cioè, la natura sembra un oggetto, è diventato un elemento ornamentale più che...
È così, ecco, bravissima. Io voglio mettere in guardia anche rispetto appunto a queste strategie di greenwashing, no? Dove il paesaggista spesso viene coinvolto solo per dare una pennellata di verde a progetti che magari invece hanno degli impatti violentissimi.
Invece la natura può cambiare il clima, l'atmosfera?
Deve, certo che lo può fare. E la cosa bellissima, la bella notizia è che lo fa gratis, no? Certo, dobbiamo investire, ci sono dei costi, soprattutto nelle città, ma questi costi, quando si dice che il verde costa, che costa la sua manutenzione, ma questo non è un costo, è un investimento che noi facciamo per il nostro futuro, per il nostro benessere. E quindi assolutamente sì, la natura fa già delle cose, ma le fa da sola, senza che noi chiediamo nulla. Sì, certo, noi possiamo ovviamente organizzarla come dovremmo saper fare nelle città soprattutto.
Quindi bisognerebbe riprogettare tutto mettendola al centro, cioè le piazze, i quartieri, le cose.
Esattamente. Attenzione, non pensiamo che sia risolutivo, ci sono aspetti molto più, immaginiamoci le guerre in corso. Io da paesaggista penso sempre che mentre noi ci occupiamo della costruzione di natura, della costruzione di spazi positivi e di benessere, assistiamo contestualmente a persone, a governi, a poteri enormi che invece investono tantissimo nella distruzione. Questo io trovo che sia agghiacciante.
Questa piazza, che solitamente è un po', diciamo, l'elemento spettacolare del festival, eccetera, mi domando perché questi specchi, perché gli specchi aumentano la temperatura e secondo me mettono in secondo piano un po' le piante.
Sì, allora io adesso non entro...
No, lo so, lei non può esprimersi, io ho detto quello che penso
io.
No,
ecco, sono ovviamente pareri personali. Sì, anch'io ho ascoltato le ragioni della progettista che ha parlato di questa riflessione. Non è stato facile, credo, per lei, perché intervenire in una piazza così, già così bella, disegnata e strutturata, era difficilissimo, secondo me.
Piazza lei, più bella d'Europa.
Per lei è stata una... Beh, forse d'Europa no, dai, non esageriamo. È bella, è
non
molto
bella.
Non l'ha
detto Le Corbusier.
Sì, l'ha detto Le Corbusier. Sembra che l'abbia detto in quegli anni. E perciò ne prendo atto. Adesso, tra l'altro, saranno anche i cittadini, gli stessi commercianti a darne
una decidere se li...
Questo non l'ho capito ancora esattamente cosa succederà, però ecco, vediamo un po' quello che succederà a breve.
Allora, oltre a Piazza Vecchia, le installazioni molto belle anche da vedere, devo dire, ce n'è una stupenda al lavatoio, lavatoio vecchio lì vicino, e un'altra...
Ricordiamo ancora dove, in che città?
A Bergamo Alta.
Bergamo Alta.
Che è uno spicchio di paradiso dal punto di vista architettonico. Dunque adesso quello che mi sono domandata è, ok, siamo alla 16ª edizione di questo importante festival, perché riunisce architetti e paesaggisti da tutto il mondo in una serie di convegni, di incontri, ma che cosa resta? Beh, in una città come Bergamo è anche una città fortunata dal punto di vista della natura, però diciamo, aver ospitato in questi anni tutti questi eventi, ha lasciato? E l'abbiamo chiesto alla sindaca Elena Carnevali. Sindaca, salve. Elena Carnevali, intanto che piacere intervistarla.
Anche per me.
Dunque, siamo alla 16ª edizione di questo bel evento che diventa sempre più importante alla luce di tutto quello che sta accadendo. Ma a Bergamo cosa resterà?
Per Bergamo è rimasto molte cose, non solo adesso, ma in questi 16 anni. Vabbè, soprattutto un tema riguarda proprio la cultura che poi deve contaminare chi la progetta e anche la parte della pubblica amministrazione. Molti dei progetti che abbiamo raccontato oggi e che voi vedete adesso anche con la mia amministrazione in campo, da via autostrada, strade verdi, al recupero di via Ghislandi ed altri che sono già... sul piatto, stanno in questa dimensione: recuperare la dimensione della progettazione del paesaggio, del rapporto tra uomo e natura, tra chi la vive, chi la abita, chi la attraversa, come lo era questa piazza, in una dimensione di rispetto dello spazio pubblico e trovando quell'equilibrio molto difficile tra le diverse funzioni che i luoghi hanno.
Sì, tra la natura e l'architettura, la bellezza di questa piazza che non deve essere sciupata.
Assolutamente sì, ma pensate che cosa significa poter connettere la possibilità nelle strade verdi di arrivare e connettere le scuole primarie, secondarie, i nidi, consentire ai ragazzi di poter essere autonomi nell'andare a scuola, attraversare lo spazio verde, la strada verde. Ecco, è un percorso molto difficile perché naturalmente le esigenze da conciliare sono diverse, ma io credo che di fronte a quello che stiamo vedendo, con assoluto e grave ritardo, io spero che davvero ci sia una responsabilità collettiva più forte.
Senta, prima parlavo col presidente dell'AIAP e si diceva che nel progettare le città o comunque nel rivederle bisognerebbe investire sulla presenza della natura in città, cioè non dovrebbe più essere un elemento ornamentale ma dovrebbe diventare importante, però questo comporta un investimento anche economico. Lei pensa che sia possibile? Bergamo è già fortunata come città perché è bellissima, diciamo, la natura eccetera, ma dal punto di vista dell'amministrazione è possibile investire di più?
Guardi, noi stiamo talmente investendo che stiamo parlando di quello che è anche nella costruzione delle trasformazioni urbanistiche. La invito magari a vedere che cosa è stato il raddoppio del Parco Suardi, grazie a questo rapporto tra il privato, che aveva una parte di questa proprietà, la possibilità di consentirgli una trasformazione anche di funzione e la restituzione invece di uno spazio, i vecchi orti urbani di San Tommaso a beneficio della città e quindi del bene pubblico. Quindi è sicuramente un tema di risorse, perché poi la manutenzione costa molto. C'è un tema di cultura del rispetto di chi la città la vive, di chi la città la fruisce, e c'è sicuramente un tema di investimento, ma nella relazione pubblico e privata si possono fare molte cose.
Allora, come vi dicevo, si va avanti fino al 20 di settembre con una serie di appuntamenti e di incontri, convegni con questi intellettuali, paesaggisti, architetti che verranno a parlare di questa presenza e valorizzazione della natura nelle città. Sono a pagamento gli incontri, sono organizzati con l'università. Trovate tutto il programma nel sito di Landscape Festival in questa edizione. Io vi segnalo un incontro che immagino sia libero, perché è all'Accademia Carrara alle 17:30, lunedì prossimo alle 14, e si parla la natura in città, il tema idee per ripensare i paesaggi urbani. Accademia Carrara, 17:30, lunedì 14.
Grazie Tiziana Ricci, risentiamoci.
Ciao. Ciao.
Eccoci, siamo al nostro secondo argomento, che non può che essere naturalmente la mostra del cinema di Venezia. Barbara Sorrentini, ciao!
Ciao, buongiorno!
Appena uscita da una proiezione.
No, allora in realtà ho appena fatto un'intervista a Roberto Guédiguian, che noi adoriamo, adoriamo tantissimo. Era con un film alle giornate degli autori, Una donna d'oggi sarebbe il titolo, storia di una ragazza che lavora in un'azienda a Marsiglia, per cui c'è tutta una parte di Marsiglia poco vista, un po' City di London, come dire, no? Un po' la City. E quindi molto donna in carriera, con due genitori invece molto più umili, la madre Arianna Scaride, e insomma sono sempre i suoi attori, genitori sono sempre i suoi attori, perché Guédiguian lavora sempre con un po' con la stessa troupe, la stessa, come dice lui, compagnia teatrale, perché di fatto è un po' così, scrive per loro, poi ogni tanto ci sono giovani attori o attrici che entrano in questa grande famiglia, e a un certo punto, dopo un incidente, una cosa che le capita, cambia punto di vista e si avvicina a una specie di associazione che accoglie migranti, che accoglie le minorenni incinte, insomma, e quindi si dà all'aiuto delle persone. Come sempre, Guédiguian ha questo suo stile anche leggero, un po' divertente, con queste battute che arrivano sempre in maniera fulminante, e quindi va bene, insomma, Giornata degli autori non è il concorso ufficiale, però è un concorso parallelo, ma Guédiguian non ha bisogno di vincere premi, perché comunque già vince da solo quando fa dei film nuovi. No, invece per quanto riguarda il concorso, quello che è passato adesso è l'estranea di Paolo Strippoli, poi ne parleremo domani, oggi pomeriggio ci sarà l'incontro con lui, però è stato un weekend molto ricco.
L'abbiamo
non
visto.
Non credo dover parlare ancora di Nanni Moretti.
No, basta direi, perché abbiamo, siamo stati un po' bombardati.
Ormai tutto.
Scritto esatto, detto tutto, se ne è scritto notte. Anche piuttosto male in molti posti, ho visto.
Se ne è scritto male, molto bene, perché come al solito Moretti
divide.
Fa un po' arrabbiare, oppure alla fine ti acchiappa, anche se poi ovviamente il film ha dei limiti, perché i limiti ci sono, però... insomma, se t'acchiappa c'è poco da fare. Secondo me hai capito da che parte sto.
Vabbè, ma tu quando si parla d'amore, se c'è un grande regista, di solito insomma sei più tenera, no? Di altri che
mica sempre, è con Moretti che non sono mai molto obiettiva in genere, qualsiasi film faccia mi acchiappa, a parte Tre piani che era stato un po' una delusione, però, però questo nonostante sia tratto da Scolnevo ancora una volta, dai racconti, da insomma legami, questi racconti qua, certo ne parlavo adesso perché ho incontrato Matteo Pavesi che conosciamo benissimo, ne stavamo parlando, sì i limiti ci sono, però di fatto è un film che ti avvolge perché riesce a maneggiare bene, con cura il tema. Detto questo, ci sono stati due film che provengono dall'Asia che devo dire hanno entrambi motivi di interesse, se non è quasi anche di premio. Uno è Look Back di Koreeda è un regista ormai che sta facendo una quantità di film, era al Festival di Cannes, è appena uscito Ship in the Box, che
straordinario, sì, infatti
bellissimo, esatto. E questo Look Back, come al solito lui ama raccontare l'adolescenza e racconta di due ragazze appassionate di manga, che già alle medie, una in particolare produce strisce per il giornalino della scuola strepitose, per cui le viene consigliato di partecipare a un concorso, di provare veramente a farsele pubblicare. In effetti lei ha successo poco a poco negli anni che passano, non tanti, però insomma cresce a un certo punto e addirittura un suo lavoro diventa un anime, cioè diventa proprio un film d'animazione. L'altra, molto timida, che è molto legata a questa, per cui si fa trascinare, a un certo punto cambia strada, però insomma vabbè, adesso non importa raccontare la trama, ovviamente come lui racconta, come sta su queste due ragazzine, come riesce a fare due ritratti femminili di due giovani fanciulle che vogliono uscire un po' dagli schemi prestabiliti e quindi crearsi una carriera tutta da sola e competere con il mondo maschile in maniera assolutamente dignitosa e giustamente paritaria. Quindi un film che comunque arriva. E poi quello di Lee Chang-dong, Possible Love, regista coreano. Parla di classi sociali differenti perché tutto inizia in una fabbrica che sta per chiudere, deve passare una multinazionale, quindi scioperi, scene che abbiamo visto in tutto il mondo, per cui è comunque anche interessante vedere come in altri luoghi del mondo l'idea dello sciopero e del prestigio delle fabbriche per non farle chiudere una cosa molto italiana, europea, l'abbiamo vista un po' dappertutto, mancava questo aspetto qui vista in Corea. E quindi c'è anche molta parte di questo con interviste fatte ovviamente sotto forma di fiction e non di documentario ai lavoratori che stanno per perdere il lavoro, quindi le loro storie, e nello stesso tempo una famiglia che sta perdendo, una donna che sta perdendo il lavoro, che diventa amica di un'altra donna invece che è una giornalista e sta facendo lei sì un documentario su questa licenziamenti, diventano amiche, però questa giornalista è molto ricca e invita la famiglia a fare un fine settimana in questa casa pazzesca che loro hanno vicino a un lago, e lì si crea un conflitto di classe e di differenza di classe molto, molto forte, molto tragico e molto drammatico, ma anche qui c'è uno sguardo che riesce a cogliere la leggerezza di una situazione che di fatto di leggero ha molto poco. Quindi questi due film credo che siano, come si dice brutalmente, da attenzionare.
Bene. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Ci diamo appuntamento a domani? Cosa vai a vedere adesso?
Ma sì, allora adesso continuo con un po' di interviste, vado a fare interviste sui Figli della Scimmia, un film di cui probabilmente sentirete tanto parlare domani perché c'è Scamarcio, di fatto il tema è molto forte perché Scamarcio è padre di un ragazzo disabile ed è questo suo rapporto di non accettazione di un figlio disabile, quindi la ricerca del nipote che invece è tutto perfettino, bravo a scuola, sportivo. È un taglio interessante, cioè uno sguardo interessante su, è anche molto vero tutto sommato, forse in certi momenti anche politicamente scorretto, però va a cercare una realtà che esiste, cioè che di fatto spesso viene a partire dalla scuola, come vengono visti a volte i compagni di classe, come viene vista la disabilità spesso in modo reale e non del tutto buonista, ecco, mettiamola così. Questo portellato interessante di questo film.
Bene, allora grazie a Barbara Sorrentini, a domani. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao, ciao.
A presto. Qu'est-ce que les doutes ont fait de notre vie? Et pourquoi on en est là aujourd'hui? La vie en vitesse de croisière, sans revenir en arrière, sans faire de sentir, sans danse, sans risque. Ce mot-là ne pourra combler le vide. Mais moi j'ai peur de m'oublier trop vite. Il faudrait qu'on joue aux adultes, prendre nos petites habitudes. Mais je voudrais qu'on respire. On a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. J'ai besoin de brûler mes envies. Et je sais pas ce que serait le mieux. On a peut-être qu'une seule vie. Ça suffit pas de le dire. De notre vie, lui qui devait nous montrer le chemin. Je veux être un grand moi, pas une adulte. Non, je dis ça comme ça l'air de rien. C'est mon amour pour combler le vide. Mais pourrions-nous rester toujours libres? Il faudrait construire une vie, pas soit que j'en ai envie. Donc, je voudrais qu'on respire. On a peut-être qu'une seule vie. Tu le verras toujours dans mes yeux. Siamo arrivati quasi alla fine della prima parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, tornato in onda nel suo orario consueto, le 11.30 che durerà fino alle notizie delle 12.30. Adesso c'è lo spazio della pubblicità, ritorniamo fra pochissimo, abbiamo un ospite in studio. Me but I'm co bulfate bulfate fanga chosano I'm the nagli ti piram po de me but I'm co bulfate bulfate fanga chosano I'm the nagli ti piram po de me but I'm co bulfate bulfate fanga chosano I'm the nagli ti piram po de me but I'm co bulfate bulfate fanga chosano. Sufi mam yi mom buñu wowe ñu tankam lu ñu zare dañuy fatu ni mu gëna daawé ñun ndaw réew mi dañu bare ci fi luy jëriñ fi ak bale bañu ñu ci dara ko ngem boy bare wërna aduna Japon and Australia. There is no place like home fenna bu suñu ga. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. Questa era la Daraji Family con questo Kosan Senegal. È un gruppo famoso in Senegal e sarà uno degli stacchi di questo autunno per Cult. Sarà una musica che sentiremo spesso, per cui ringraziamo Claudio Agostoni. Avete sentito, insomma, doppia lingua, la cora che però si mescola con strumenti occidentali, insomma l'operazione è piuttosto chiara di un'operazione musicale importante parliamo adesso con un ospite che ci ha raggiunto in studio. Ci fa molto piacere tornare a salutare e ad ascoltare anche perché rappresenta un ensemble che fa sempre cose preziose, interessanti. Il Demetrio, ci è capitato tante volte di mandare in onda le loro produzioni discografiche, ce n'è una nuova da festeggiare, tutta dedicata a Vivaldi. Quindi bentornato Maurizio Schiavo, ciao!
Ciao Ira, grazie per avermi invitato e buongiorno a chi ci ascolta.
Dovrei dire maestro Maurizio Schiavo, perché appunto è il fondatore e anche il direttore del Demetrio. Tra l'altro poi bisogna anche raccontare come l'ensemble è organizzato anche intorno a un celebre virtuoso della chitarra che è con voi in questa nuova produzione,
sì,
no? Di Antonio Vivaldi, che è collegata al numero di Amadeus, è uscita proprio insomma da non molto, un vostro lavoro molto specifico. Da dove partiamo? Partiamo da come è iniziata questa,
certo,
idea.
Allora, il numero di Amadeus è quello di luglio-agosto, quindi è stato in edicolo sino a pochi giorni fa. Nasce tutto dall'amicizia, dalla frequentazione con Giulio Tampalini, che è questo chitarrista fantastico, è uno dei più grandi concertisti in circolazione. Insegna a Imola, la famosa Accademia Pianistica, quando hanno voluto trovare un docente per la chitarra hanno chiamato Giulio. Insomma, gira tutto il mondo, è un ragazzo straordinario con cui veramente che dà un grande entusiasmo suonare con lui sempre. Noi ci conosciamo da tanto tempo. Abbiamo suonato ma non abbiamo mai realizzato un progetto discografico. Allora lui voleva realizzare questa operazione che tanti chitarristi fanno, cioè Vivaldi ovviamente per chitarra, la chitarra moderna, non ha scritto nulla. Allora i chitarristi, come spesso fanno, si sono appropriati del repertorio scritto per altri strumenti. Allora, e questi strumenti sono in particolare il mandolino e il liuto. E quindi abbiamo preso tutto quello che c'era per liuto e mandolino, abbiamo tralasciato soltanto le aree d'opera, ci sono un paio di aree in cui ci sono i mandolini concertanti,
sì.
E abbiamo fatto questa versione. Allora l'operazione è un po' particolare, nel senso il mio gruppo è un gruppo di quelli che si dice, quando si vuole essere importanti, storicamente informati.
Eh beh, molto.
Cosa vuol dire? Che suoniamo con gli strumenti nelle stesse condizioni, possibilmente
filologici.
Esatto, del Settecento, quello di Budello, gli archetti particolari, la prassi.
Quelli che bisogna riaccordare ogni quarto d'ora.
Esatto, esatto. Cioè, per cui non parliamo dei liutisti, che come forse tu saprai, c'era la famosa battuta dell'epoca, nel Seicento si diceva che un liutista passava metà del tempo ad accordare, l'altra metà a suonare scordato, e quindi questo è un po' quello che succede. No, allora, l'operazione è molto particolare, nel senso che noi abbiamo conservato la nostra identità, suoniamo con gli archi barocchi, facciamo un fraseggio barocco, perché va letta così questa musica secondo noi, ed era quello che aveva in mente Giulio. Naturalmente non è questa non è un'operazione filologica, però sai, ci sono
il semplice fatto che ci sia la trascrizione, no?
Certo, però allora ci sono naturalmente i puristi che storcono il naso, a parte che ho tanti amici barocchisti puri che lavorano in grandi gruppi a cui è piaciuto tanto questo disco,
ecco.
Ma sarebbe come dire Pollini suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, Andra Schiff suona il pianoforte e non gli facciamo suonare Bach, e così via. Cioè, sai, questa musica alla fine, tutta la musica, innanzitutto è nella partitura la verità della musica. Ci vuole un musicista capace di leggerlo.
Molto
quindi
vero.
Un grande musicista certe volte anche non avvertito di certe problematiche può dare letture splendide di una musica. E naturalmente, e oggi avviene molto più di una volta, nel senso che comunque c'è stata tutta la marea, non solo l'ondata, la marea delle esecuzioni storiche a partire dai grandi, da Arnon Kurt, Keuchen, Leonard e così via. Ormai il giovane musicista che assente, ascolta, sa che c'è un certo tipo di approccio. Nessun musicista oggi può fare a meno di avere un riferimento per quello che è il tipo di suono. E quindi noi che operazione abbiamo fatto? Giulia ha detto io studio con voi, abbiamo lavorato tanto con i continuisti che sono due specialisti.
Continuisti sono basso continuo.
Basso continuo, quindi in questo caso Danilo Costantini al cembalo, Ugo Nastrucci alla tiorba. E abbiamo lavorato insieme e abbiamo spinto a mettersi nell'ottica di questa musica barocca, naturalmente con quello che è la sua esperienza. Quindi abbiamo fatto tutte le riprese dei tempi lenti. Giulio produce una sua rilettura di quel movimento con tutte le ornamentazioni, sono ornamentazioni un po' più moderne, ma lo spirito credo che rimanga uguale. Quindi c'è un occhio all'antico. Ho approfittato per ricontrollare tutte le partiture sui manoscritti, che c'è sempre qualche errorino che spunta poi nelle edizioni moderne inevitabilmente. E un occhio all'antico, un occhio al moderno, perché abbiamo questo grande musicista, poi spalleggiato da Daniele Fabio, che è un chitarrista compositore molto bravo, con cui lui spesso suona, e poi come seconda grande guest star abbiamo Simone De Bracconi, la prima viola della Scala, perché c'è il disco si chiude col concerto per viola d'amore e liuto, quindi in questo caso viola d'amore e chitarra, che è uno dei più belli in assoluto che ha scritto Vivaldi. E invece iniziamo con le sonate, e che se ho 2 minuti hanno...
Assolutamente, poi ti anticipo che l'ultima domanda che ti farò è su dove avete registrato, sì, perché è importante anche, sì, quello.
Allora, il disco si apre con 2 trio sonate per violino, liuto e basso continuo. Io non sapevo, le avevo già suonate. Quando le ho approcciate per la prima volta, ho scoperto che all'inizio del Settecento c'era questa prassi di scrivere per dilettanti colti, soprattutto con questo organico. Ma la cosa particolare è che tutto quello che noi conosciamo per questo organico prevede che il violino e il liuto suonino all'unisono.
Quindi tu...
Forse perché
suoni all'unisono,
forse
con
perché
campanini?
Il liutista presumibilmente era il nobile dedicatario, in questo caso si tratta di un principe
e quindi lo si aiutava un po'
praghese. Allora, quando tu devi eseguire queste cose, ed è l'approccio che hanno seguito sia i filologi che i non filologi, è che il primo ritornello esegui la musica come è scritta, ma nel secondo ci si allontana e ognuno fa delle cose, perché sennò diciamo che la noia poi prevale sul piacere, sì, sul piacere di suonare. E quindi anche tutte le più importanti registrazioni filologiche fatte con liuto e il violino barocco sono state fatte così, e anche noi ne abbiamo fatto una nostra versione. Naturalmente, siccome in questo caso il protagonista è il liuto, ovvero la chitarra, è Giulio che fa le varianti più significative, va benissimo così. E in queste trio sonate sono io che suono, lascio un attimo la bacchetta.
Infatti stavo dicendo, appunto, è proprio Maurizio Schiavo al violino in queste 2 trio sonate che sono comprese nel disco. È interessante questa tranche de vie dell'idea, appunto, della musica di corte, no?
Sì, cioè in questo caso proprio da camera, nel senso che da,
sì, però
house music
si compiace, diciamo, il nobile di turno che ha anche studiato musica, sì, si suona con lui, no? Cioè, per cui che dà immediatamente, no, un'immagine anche così, insomma, proprio grafica.
E comunque sono molto carine queste sonate, nel senso che poi sono concepite come una sorta di concerto in miniatura.
Certo,
con queste varianti della chitarra ancora di più, perché ha un ruolo concertistico un pochino più pronunciato, insomma.
Certo, ci sono le 2 trio sonate, poi c'è il concerto in re maggiore, RV93.
Questo è originale, no? Per liuto.
Esatto, dove appunto ancora una volta Giulio Tampalini alla chitarra, e poi ci sono altri 3 concerti. Sì. Ascolteremo un breve estratto dall'ultimo in chiusura della nostra conversazione. Vogliamo aggiungere qualcosa?
Ah, sì, quello in do maggiore è la trascrizione del concerto per mandolino, e quello in sol maggiore è la trascrizione del concerto per 2 mandolini. Diciamo che...
Ed ecco che entra Daniele Fabio.
Entra Daniele Fabio. Questi concerti appunto si trovano in versioni per chitarra anche discografiche, perché... i chitarristi hanno piacere di suonare anche Vivaldi e non gli si può dare torto.
Ma no, ma infatti, ma tra l'altro, appunto, conoscendo il Demetrio, il lavoro che voi fate, i musicisti coinvolti, il lavoro è sicuramente un lavoro svolto con un'attenzione, appunto, filologica, un rispetto e una...
L'abitudine, la frequentazione, naturalmente.
Certo, naturalmente. Quindi davvero molto bello. Fra poco ascoltiamo qualcosa, ma la domanda, appunto, che ti dicevo finale è: dove avete registrato? Perché avete scelto un luogo molto suggestivo, ma anche molto tecnicamente
importante.
Utile.
Abbiamo registrato nel monastero di Santa Chiara Nuova a Lodi, che era un piccolo monastero in cui abbiamo registrato nel coro delle monache. Il coro aveva la classica grata che c'era in questi monasteri, per cui le suore poi potevano partecipare alla messa che veniva celebrata nella chiesa al di là della grata. C'è questa chiesetta adiacente che è stata restaurata recentemente e ha una bellissima acustica. Siamo tornati a Santa Chiara Nuova perché avevo già fatto una registrazione, avevo registrato un CD di musica sacra per Brilliant e l'acustica è veramente bellissima. Il luogo è suggestivo, se qualcuno avrà modo di sfogliare la rivista ci sono le immagini, la foto dell'ensemble, qualcosa, ci sono questi bellissimi affreschi quattrocenteschi che sono rimasti quasi integri nonostante dopo la guerra fosse in uno stato di degrado e abbandono notevole. Quindi io ringrazio anzi tra l'altro il comune di Lodi, l'assessore alla cultura, che ci ha messo a disposizione questa bellissima ambiente. L'acustica è veramente molto molto bella.
Bene, io vi ricordo che abbiamo parlato di Antonio Vivaldi, concerti e triosonate per chitarra, archi e continuo, concerto per viola d'amore, chitarra, archi e continuo, con l'ensemble Il Demetrio, diretto da Maurizio Schiavo, direttore e violino solista, Giulio Tampalini alla chitarra, Daniele Fabio alla chitarra, Simone Bracconi alla viola d'amore, con Amadeus di luglio e agosto. Come sapete, i numeri di Amadeus possono essere richiesti anche se non sono più in edicola.
Sì, c'è lo shop online, se si va sul sito di Amadeus.
È come comprare un disco online, insomma. Esatto. Quindi basta andare sul sito di Amadeus e trovate questo prezioso. Dovete fare più progetti, Il Demetrio, perché insomma se no ci tocca rimandare anche
le cose che avete fatti anni adesso fa. Adesso a ottobre abbiamo una registrazione per Brilliant di Alessandro Scarlatti.
Tornate a parlarcene, torna Maurizio a parlarcene quando vuoi. Adesso ascoltiamo un estratto, se non sbaglio, dal concerto in re minore RV 540, l'Allegro per l'esattezza, che lo chiude, ce l'hai appena molto, in parte presentato.
Molto bello, brillantissimo.
Grazie mille, a risentirci.
Grazie,
ciao.
A presto. Thank you.
dunque, abbiamo ascoltato, estratto dall'ultimo progetto per Amadeus dell'ensemble Il Demetrio, tutto dedicato a Vivaldi, ma con appunto l'inserimento della chitarra di Giulio Tamparini e anche di quella di Daniele Fabio, là dove invece c'erano il liuto e i mandolini. Abbiamo ascoltato l'Allegro dal concerto in re minore RV 540, dunque grazie al maestro Maurizio Schiavo che ce lo ha raccontato in studio e in diretta. Noi fra poco ritorniamo con un altro appuntamento classico del quotidiano culturale nella versione autunnale. Fra poco, prima però ascoltiamo gli Eels con Cup in Hand. E allora, come vi dicevo, ritroviamo uno degli appuntamenti anche più amati fra le rubriche di Cult, l'appuntamento con il giallo, lo ricordo, dedicato al ricordo di Carlo Oliva, che per tanti anni, proprio nella trasmissione culturale, il professore ha curato Giallo Oliva, adesso da qualche anno, grazie a Luca Crovi, altro grande autore ma anche studioso, abbiamo Giallo Crovi proprio per ricordare il giallo Carlo Oliva e per parlarne con lui. Si parla anche di noir e di tutto quello che c'è intorno, ma prima ci vuole la sigla.
Thank you. Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Spero vi siate rilassati durante queste vacanze. Oggi vorrei parlarvi di un romanzo ambientato in un'isola misteriosa dell'arcipelago svedese che mi è capitato di presentare e leggere mentre ero in un'altra isola molto più solare, la Sardegna. Sto parlando di Cose di famiglia di Sara B. Elfgren, pubblicato da Marsilio. Leggendolo scoprirete un'autrice che negli anni è riuscita a espandere il suo immaginario nel mondo della letteratura per ragazzi, delle graphic novel, dei videogiochi, dei romanzi di paura. Una scrittrice che ha un forte talento dark. Ma veniamo alla trama del romanzo. Miriam e Mia si sono conosciute solo a 14 anni, grazie alla scoperta fortuita di una lettera dentro a una copia di Cime Tempestose. Fino ad allora nessuna delle due sapeva dell'esistenza dell'altra, sapeva di avere una sorella. Ma da quel momento il loro diventa un rapporto speciale, gestito in segreto rispetto a quello che vorrebbero gli adulti, che tenderebbero a tenere separate le due sorellastre. Eppure il destino ha deciso di unirle per sempre e il loro rapporto diventa sempre più forte e sembra emulare quello delle sorelle Bronte. E sono proprio le liriche e i romanzi di queste donne a unirle e a rendere speciale il loro rapporto. Anche quando Nia comincia a vivere uno dopo l'altro una serie di terribili amori tossici che le lacerano la vita. L'ultimo di questi è quello per il violento marito Conrad, un uomo che ha un rapporto quotidiano con l'alcol e in qualche modo vorrebbe segregare la moglie in una casa da incubo. Una casa modernissima che ricorda quelle spettrali raccontate da Lovecraft e da Henry James, dove gli angoli sono impossibili e spesso celano il male. Così l'invito che Miriam riceve dalla sorella è inaspettato, ma risulterà anche pericoloso. Le chiede di festeggiare insieme i suoi 40 anni sull'isola dove hanno trascorso delle indimenticabili estate della loro infanzia, vedendosi e nascondendosi. Forse si tratta di un ultimo tentativo da parte di Nia di salvare il loro rapporto? Oppure la possibilità di tornare in quel paradiso perduto significa riaprire vecchie ferite, perché l'isola, un tempo di proprietà della sua famiglia, ora appartiene a Conrad. In quello spazio ristretto e claustrofobico, dal quale non si può sfuggire, l'atmosfera si fa sempre più tesa, l'aria soffocante e il senso di pericolo è incombente. Finché una notte di tempesta, la violenza esplode, mentre le forze della natura si scatenano e quello che accade risulterà irreversibile in questo romanzo gotico di altissima tensione, in cui Sara B. Elfgren racconta con profonda sensibilità la psicologia di un amore incondizionato e la dipendenza tra un uomo e una donna, mostrandoci come la bellezza e il terrore più grandi spesso si annidino nei legami con le persone a noi vicine. Le famiglie possono essere dei veri inferni e possono scatenare la follia. Sara B. Elfgren è bravissima a giocare con le atmosfere gotiche in un romanzo di ambientazione contemporanea che però potrebbe essere anche ambientato nel passato, mostrandoci come la letteratura di paura possa sempre trovare soluzioni narrative originali anche quando si rifà ai classici. Nato come soggetto cinematografico per un film che avrebbe dovuto interpretare Marisa Tomei, la storia di Elfgren è risultata troppo spaventosa e allucinata per essere prodotta da Hollywood, ma sospettiamo che possa presto diventare almeno una fiction e vi consigliamo di leggerla ascoltando Disintegration dei Cure. Fatelo in una notte buia di tempesta, i brividi sicuramente vi scuoteranno. Cose di famiglia di Sara B. Elfgren, pubblicato da Marsilio, è un romanzo spettrale che illumina il mondo delle violenze familiari analizzando tetre psicologie e parlando di carnefici e di vittime. Nia, come la donna uccello di cui viene narrata la favola nera, è disposta a perdere le sue favolose ali per gettarsi nelle braccia di suo marito Conrad, che è però capace non solo di rubarle il cuore, ma potrebbe anche staccarle le braccia con un'accetta. Scoprirete nel libro se è capace o no di farlo.
Bene, vedo con questa ultima frase davvero cruenta, come si confà a una recensione di un libro giallo come quello che ci ha consigliato Luca Crovi nella prima puntata di Giallo Crovi di questa stagione 26-27. Io con il tono della voce cerco di rasserenarvi, ma forse neanche tanto, perché insomma è giusto che la rubrica sia così, e ringrazio tanto Luca Crovi che è con noi anche quest'anno. Saranno con noi tutti i curatori di rubrica che appunto si alterneranno. Domani ci sarà Sciauchi Senussi con Extra Cult, poi ci sarà Giulia Scotti con Ore d'Ozio, tutta dedicata al Giappone, poi ci sarà Giovanni Chiodi con la sua storica rubrica di lirica e talvolta anche di classica, e poi Antonio Serra, insomma il decano dei curatori di rubriche del Quotidiano Culturale, con la sua rubrica di fumetti il venerdì. Noi siamo arrivati a 30 secondi dalle notizie, dalla pubblicità e dalle notizie delle 12.30, e quindi vi diamo appuntamento o in podcast sul sito di Radio Popolare o a domani con un'altra puntata di Cult. Ciao ciao da Ira Rubini. Bye, crime.